sono ovviamente molte di più, tantissime di più le cose che Provenzano non ha detto rispetto a quel pochissimo che ha detto. Provenzano in questo è stato abbastanza fedele alla legge atavica dell'omertà. In quell'incontro soltanto ho percepito uno spiraglio, ho percepito un principio di apertura, però un paio di battute da parte di Provenzano facevano capire che non c'erano le condizioni adatte perché questa apertura si approfondisse.
Quando lei parla di condizioni mi ha fatto venire in mente immediatamente la frase di Buscetta, quando non voleva parlare all'inizio di Andreotti e poi ci furono le condizioni per parlarne. Qualcosa di simile?
Beh, qualcosa di simile, ma direi anche qualcosa di più contingente e più cogente, cioè la condizione carceraria e comunque di controllo che Provenzano, a torto ragione, sentiva su di sé in quel momento. Ricordiamo che quello era un momento in cui si erano accesi i riflettori su Provenzano, perché era l'uomo mafioso della trattativa sadomafia. L'indagine sulla trattativa sadomafia che io stavo conducendo in quel momento era giunta al suo apice. Aveva ricevuto Provenzano la visita di due parlamentari, l'onorevole Lumia e dell'onorevole Sonia Alfano, parlando con i quali aveva fatto capire che avrebbe potuto iniziare a collaborare e a raccontare la sua verità. È ovvio che la sua verità più importante che poteva raccontare in quel momento riguardava proprio la trattativa sadomafia. E subito dopo questa cosa era uscita sui giornali con grande clamore e poi era successo un episodio molto strano, l'episodio del cosiddetto tentato suicidio. Non si capì mai bene se fosse stato un tentato suicidio di Provenzano quando era stato visto da una guardia carceraria con un sacchetto di plastica infilato sulla testa. Ed è lì, in quel momento, che noi al Procura di Palermo decidemmo di aprire un fascicolo per sentirlo, per vederci più chiaro attorno a questo strano episodio, ma non è che siamo riusciti a vederci più chiaro, nel senso che appunto quell'interrogatorio fu un interrogatorio pieno più di allusioni, di frasi smozzicate, non dette, che di dichiarazione, insomma.
Ingoia, la lascio con un'ultima domanda, è volutamente ingenua. Da quando esiste Cosa Nostra tratta con apparati, pezzi dello Stato? Perché questa trattativa dovrebbe avere la T maiuscola invece?
Beh, questa trattativa è alla T maiuscola come un'altra grande trattativa che è quella che ci fu delle truppe anglo-americane quando sbarcarono in Sicilia. Ci fu anche lì una trattativa con la mafia per l'appoggio della mafia allo sbarco degli alleati alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E cioè, queste sono le due grandi trattative, che sono due trattative che hanno segnato e marchiato la nascita della Repubblica, la prima trattativa, e la cosiddetta Seconda Repubblica, alla fine della Prima Repubblica, la seconda trattativa. Quindi trattative non solo di tipo criminale, ma anche e di ordine pubblico, ma anche trattative di tipo politico.
Cioè non c'erano più i referenti politici della Prima Repubblica, Democrazia Cristiana in primis, ce n'erano degli altri.
C'erano degli altri che vengono costruiti e prodotti attraverso la trattativa. Non è un caso che nel processo di trattativa sadomafia uno degli imputati principali sia Marcello Dell'Utri, artefice principale della nascita del partito Forza Italia, che di lì a poco conquistò il potere.
Però no, questa trattativa poi non venne conclusa, non ci fu il suggello finale?
Secondo l'impostazione del Procura di Palermo ci fu, e quel suggello finale fu proprio quello che stipulò Dell'Utri per conto di Silvio Berlusconi, e poi Berlusconi diventò Presidente del Consiglio.